Orizzonti Magazine. Salute e benessere con Rosangela.
Ciao ciao a tutti voi che siete già all'ascolto di Benessere Psicofisico sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Paccini. Chi volesse riascoltare poi questa trasmissione potrà farlo oggi stesso alle 17.05, sempre sulla nostra radio. Oggi è con noi la dottoressa Erika Marullo, psicoterapeuta. Quindi buongiorno dottoressa e grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Prima di affrontare tematiche importanti, le chiedo di illustrarci quelle che sono le occupazioni della cooperativa sociale Dandelion, che ha sede qui a Saronno in via Monsignor Castelli, presso la quale sappiamo che lei opera. E quindi insomma, parlarci un attimino di questa cooperativa sociale.
Sì, la nostra cooperativa è nata a fine 2016, inizio 2017 e noi ci occupiamo di tutto ciò che è educazione, con un taglio che è sia educativo sia sportivo, perché in tanti nostri progetti abbiamo anche tecnici sportivi che ci danno una mano, in quanto sappiamo che lo sport è fondamentale per la crescita dei ragazzi. Abbiamo tantissimi servizi, da quelli classici come le scolastiche, oppure servizi domiciliari per persone che hanno necessità, famiglie che hanno necessità. Abbiamo interventi negli oratori. Ieri sera, ad esempio, ho fatto una formazione all'oratorio di Via Legnani con il gruppo animatori per aiutarli poi ad affrontare meglio l'estate. E poi abbiamo una serie di progetti sia per le persone con disabilità, sia in realtà per i giovani che magari sono in condizioni di povertà educativa e hanno bisogno di un supporto e di un aiuto. Ne abbiamo davvero tanti, quindi dipende molto anche il taglio. Per di più io sono una psicologa e una terapeuta e ai nostri utenti, ai nostri ragazzi offriamo anche questo servizio e così anche agli esterni in realtà.
Molto bene, veramente sì. Interessante. Ed ora entriamo nel tema che riguarda, come lei ha accennato, bambini e adolescenti che oggi rispetto al passato sono oggettivamente, diciamo così, più bersagliati, ad esempio dai social media, da pressioni sociali e hanno certamente molti più stimoli rispetto a una volta, che però spesso possono essere difficili e magari qualche volta anche pericolosi da gestire, influenzando ovviamente su quella che è la salute psichica e anche la crescita. Quindi sappiamo bene che la salute psichica è un fattore fondamentale per il benessere psicofisico dei bambini, dei ragazzi e non solo, ovviamente. Tuttavia è del tutto normale che i bambini di diverse età siano afflitti magari da tante preoccupazioni, da tante paure e diventa problematico quando queste predominano nella vita di tutti i giorni e creano problemi psicologici, a volte magari anche gravi. È importante quindi riconoscere e comprendere quelle che sono le cause e offrire tanto aiuto. In primis lo possono fare i genitori se ritengono di essere in grado, ma poi insomma diventa indispensabile che questi ragazzi siano affiancati a degli specialisti, a dei professionisti. Ed ora, dottoressa Marullo, do a lei la parola e comincio a chiedere di spiegarci quelle che sono le cause, le motivazioni delle difficoltà dei bambini e degli adolescenti oggi nella società odierna.
Sì, è un discorso molto complesso, ovviamente, come si può immaginare, perché la motivazione non è unica, cioè sono diverse. Sì, diverse motivazioni a diversi livelli, perché se noi pensiamo a un bambino al centro, tutto intorno si muovono una serie di attori che influenzano la crescita del bambino, del minore, poi che diventerà un adolescente, la famiglia in primo luogo, ma non solo, perché poi c'è la società, quindi il paese in cui siamo inseriti, e poi a livello più macro, quindi la società grande, esterna, anche a livello mondiale, perché i social poi possono influenzarci dall'altra parte del mondo, perché ci può scrivere qualcuno che magari è in Asia e noi siamo in Italia. Sappiamo che questo accade e anzi è una delle motivazioni per cui dobbiamo stare attenti per capire chi sta scrivendo con i nostri figli, soprattutto su alcuni social. Quindi tutti questi fattori influenzano i ragazzi e i bambini in maniera differente. Ovviamente la parte familiare è importante, perché i genitori danno le regole, danno i limiti, danno tutto ciò che è quella che si chiama educazione sostanzialmente. Certo. Però poi appunto c'è il gruppo dei pari, che diventa fondamentale tra l'altro in adolescenza, adolescenza che ormai arriva sempre prima, perché già i ragazzi delle medie, i ragazzini delle medie hanno dei comportamenti ormai adolescenziali, con il rifiuto delle regole dei genitori, piuttosto comportamenti che non sono adeguati all'età, quando in realtà sono molto 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 piccoli. E poi la scuola e anche tutti i social media impattano tantissimo nella crescita dei bambini, per questo bisogna ben pensare quando dare questi strumenti e come, perché il telefono, un computer ormai sono connessi al mondo, quindi io posso con mio figlio vedere chi sono gli amici, conoscerli e quindi dare un occhio, capire sì, va bene, vanno bene questo gruppo di pari, funzionano, sono bravi ragazzi, ma se poi mio figlio sta sul telefono tutta la notte, chissà poi chi, certo. Chi sente, chi, con, certo, chi si certo. connette con lui.
Sì, no, questo senz'altro. So che l'adolescenza quindi è un momento difficile, sì. Lo è sempre stato, sì. Comunque, oggi vabbè più che mai. Ma che problemi hanno, diciamo, quali sono i problemi più importanti degli adolescenti di oggi? Di che cosa hanno bisogno, in poche parole, soprattutto gli adolescenti?
Può sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è, è di delle buone relazioni. Perché hanno tantissime relazioni superficiali, appunto spesso mediate dai social media e non in realtà, e mentre l'adolescente per crescere bene ha bisogno di relazioni, di socializzare, di uscire con gli amici, di fare esperienze dal vivo, non solo online, e questo è fondamentale, di questo hanno bisogno, perché
sì, che
poi
oggi in modo particolare sono sempre lì connessi e magari escono anche poco, stanno poco con gli altri, invece esatto. Dovrebbero fare questo. Sì. Va bene. Ci fermiamo un secondo con una canzone.
Oltre il Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime. E accende spirito nel buio. Yeah. Oh yeah. Ho acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto. Dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Accendi spirito nel buio. Yeah. somebody save me. Non c'è amore intorno a noi, gioia nel mondo e a te dovunque sei. Che accendi spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio, oh, che accende spirito nel buio.
Ok, volevo chiederle adesso dove possono, quali ambienti possono frequentare, possono diciamo dare una mano veramente a questi adolescenti in modo che non rimangano sempre chiusi nella propria, magari nella propria cameretta a chattare tutto il giorno.
Ci sono ambienti più strutturati e ambienti meno strutturati e secondo me a seconda del ragazzo si può capire dove è meglio indirizzarlo. Di sicuro ci sono, ad esempio, il nostro territorio è ricco di oratori dove si fanno anche attività educative, dove comunque i ragazzi si possono incontrare, fare la partita a calcio, ma magari fare anche un laboratorio con un educatore che magari lo segue, lo aiuta. Ci sono ovviamente le società sportive che, oltre che far bene al fisico, spesso sono anche comunque regolate da un sistema di, appunto, regole piuttosto che disciplina, che possono aiutare i ragazzi anche a relazionarsi con dei pari della stessa età in un ambiente strutturato. Poi ci sono tantissimi progetti sul territorio che magari i ragazzi non conoscono. Faccio qualche esempio giusto per dare qualche idea.
Ok.
Ci sono progetti ovviamente per tutte le età, però focalizziamoci sugli adolescenti perché sono quelli che devono scegliere, perché mentre magari i bambini degli elementari sono i genitori che li portano al corso di musica, a calcio, eccetera, gli adolescenti
devono scegliere in un certo senso.
Devono decidere loro, esatto. Ad esempio, insieme alla biblioteca di Saronno, sia noi sia altre associazioni, altre società, facciamo una serie di progetti pensati specificatamente per gli adolescenti. Quindi ci sono quelli che vanno dal teatro, che è una cosa un pochino più classica, dai laboratori di fumetto, al nostro che si chiama Team Builder, che ad esempio è un laboratorio dove educatori e psicologi lavorano con i ragazzi per creare una serie di giochi interattivi di un valore anche storico, culturale, come ad esempio le famose escape room che adesso si sentono tanto, piuttosto che altri tipi di giochi interattivi. Questo è un esempio che per i ragazzi delle superiori sul territorio c'è possibilità di iscriversi facilmente. Poi ce ne sono di altro tipo, ad esempio anche volontariato potrebbe essere una buona cosa per alcuni ragazzi che magari fanno fatica a relazionarsi, ma nell'ambito del volontariato, con l'aiuto di educatori piuttosto che coach piuttosto, potrebbero riuscire a fare, ed è una cosa che serve credo a tutte le associazioni, perché il volontariato
ovviamente.
Si sta un po' perdendo, no? Faccio l'esempio di ieri sera, ma semplicemente perché è quello che ho più in mente. Abbiamo questo progetto che si chiama Future Inclusion, che è dedicato alle persone con disabilità, ai ragazzi con disabilità. Cosa succede? I ragazzi con disabilità e i pari escono insieme, fanno esperienze, vanno al bowling, vanno a mangiarsi una pizza, vanno a fare una serie di cose sul territorio, sul nostro ambito, all'inizio aiutati da un educatore. Poi però nel nostro sogno è che l'educatore non ci sia più e i ragazzi continuino a uscire, perché una delle grosse difficoltà per tutti è appunto uscire, socializzare, relazionarsi. Ieri abbiamo fatto questa formazione perché è importante che i ragazzi sappiano anche come comportarsi con i pari con qualche difficoltà in più, perché altrimenti è più facile che si spaventino, si stanchino, non sappiano bene cosa fare e quindi abbandonino il progetto. Poi esperienze di volontariato sul territorio ce ne sono tantissime, dalla Croce Rossa a tutte le altre, in parrocchia anche, però sono posti dove comunque c'è un accompagnamento, i ragazzi non vengono lanciati. C'è qualcuno che li aiuta,
li segue
e quindi sono posti sicuri. Senza dubbio, secondo me questa...
I pericoli vengono tenuti lontani, ecco, quindi
sì.
Loro si sentono belli tranquilli, protetti.
E anche i genitori.
Sì, indubbiamente.
Che forse è l'altro pezzettino importante, che anche i genitori si sentano tranquilli di dove vanno i figli, possono conoscere chi organizza questo genere di attività e verificare, insomma, che va tutto bene e che soprattutto serve, perché poi uno dei grossi problemi che abbiamo è i ragazzi che stanno in cameretta a studiare piuttosto che a stare sui social, eccetera, ma i ragazzi che non escono più di casa, che è un altro dei grossi problemi che abbiamo adesso,
che ce ne sono.
E ce ne sono tanti che si chiamano NEET, adesso c'è proprio questa sigla, e ce ne sono tanti che a un certo punto non vanno più a scuola. Se si riesce a intervenire prima, evitiamo che si chiudano in stanza.
Sì, perché poi dopo le cose diventano difficili.
Sì.
Poi chiaramente hanno dei problemi psicologici importanti.
Sì, quando arriviamo al livello di non uscire più di casa, lasciare anche la scuola.
Sì, poi i genitori si deprimano oppure li aggrediscono, diventano magari violenti verbalmente, quindi il ragazzo si chiude ancora più in sé, insomma.
Esatto.
Quali strumenti può utilizzare ad esempio la famiglia e la scuola, anche che insomma sono due ambienti importantissimi?
Di sicuro lo strumento più importante sempre è la rete, nel senso che nessuno deve stare da solo, bisogna aiutarsi a vicenda, bisogna conoscere che cosa c'è sul territorio, la scuola, la famiglia e le agenzie, come può essere appunto anche la neuropsichiatria nei casi in cui ci sia bisogno, piuttosto che devono dialogare, bisogna parlare, bisogna essere presenti e fare rete, perché così si riesce a intervenire in caso di necessità. Poi per le famiglie ci sono tantissimi strumenti, libri, letture che possono aiutare, ma la cosa più importante è secondo me il dialogo con i figli.
Anche perché magari poi le famiglie impegnatissime nel lavoro o in altro non hanno tempo, o magari non sono in grado di apprendere più di tanto e soprattutto di dare.
Esatto.
Perché magari uno sa a livello teorico, però in pratica si fermano.
Diventa difficile poi.
Diventa difficile, certo. Ci fermiamo ancora un attimino con una canzone.
That I
durante l'infanzia e l'adolescenza una genitorialità attenta e solidale è chiaramente uno dei fattori più forti per il benessere psicofisico di questi ragazzi, ma spesso quando questi disturbi comportamentali influiscono appunto sulla quotidianità e si protraggono nel tempo, magari non so, per mesi, è più che necessario che i genitori chiedano aiuto, chiedano sì. un supporto ad un professionista. E allora ecco che diventa necessario fare terapia, diventa essenziale. Ma dottoressa, che cosa significa fare terapia e soprattutto come si fa questa terapia?
Sì, di sicuro si prende in carico l'intero nucleo, non si prende in carico solo il bambino, perché le difficoltà dei bambini ovviamente devono essere supportate anche in famiglia, perché tutto il nucleo familiare si deve adattare, adeguare o magari modificare alcuni comportamenti per aiutare nel miglior modo possibile i propri figli. Quindi i primi colloqui si fanno con i genitori. Questo serve sia per capire se c'è qualche difficoltà a livello educativo, sia in realtà per capire lo sviluppo del bambino, perché delle volte i genitori arrivano, non lo so, a 12 anni, il bambino non mangia, poi quando si va a parlare si scopre che delle difficoltà alimentari ci sono sempre state, magari un po' più semplici, magari non così gravi, perché poi il problema ovviamente va a peggiorare. Quindi si fa una valutazione, sia appunto delle competenze educative della famiglia, perché magari hanno bisogno di strutturarsi, di un rafforzamento, sia
certamente
del bambino, del ragazzo, insomma. E poi si inizia la terapia con colloqui abbastanza frequenti anche coi genitori, e a volte in realtà si inviano anche i genitori in terapia con un altro collega, perché di solito appunto uno di noi segue il bambino
e un altro collega segue i genitori.
Sì, perché ovviamente io posso lavorare in stanza col bambino, quindi se sono piccoli si utilizza il metodo del gioco e dei disegni sostanzialmente, se sono più grandi invece dialogano un po' come gli adulti,
sì.
Però lavoro su alcuni aspetti che vanno poi rinforzati a casa e anche a scuola, nel senso che poi facciamo il colloquio anche con l'insegnante dicendo: con questo bambino è meglio dare questo rinforzo piuttosto che questo, comportiamoci in questa maniera. Se tutto il sistema lavora bene, poi vediamo dei miglioramenti.
Sì, perché si vedono i risultati.
Sì, è fondamentale che tutti lavoriamo nella stessa direzione. Io non posso lavorare in una direzione e
sì,
magari
la famiglia
in un'altra,
sì,
la famiglia in un'altra, anche perché il bambino non capisce più niente.
No, poi alla fine si complicano le cose e diventa peggio.
Esatto.
Certo, quindi in questa maniera le cose
riesce.
Funzionano, si vedono i risultati e quindi le soddisfazioni da parte di chi sta lavorando.
Sì.
Quindi in questa maniera noi possiamo fare terapia e una cosa volevo dire, so
sì.
che il gioco può aiutare veramente,
sì.
quindi che importanza può rivestire il gioco in ambito terapeutico?
Ah, il gioco è fondamentale perché consente la simbolizzazione, quindi riuscire, quando il bambino gioca ad esempio con la casetta, con la fattoria degli animali, sta mostrando qualcosa di lui che non riesce a dire con le parole, perché magari è troppo piccolo, perché magari è troppo difficile. E noi terapeuti abbiamo l'occhio per riuscire a interpretare, si dice il termine tecnico, quello che sta facendo il bambino e rimandarglielo con altre parole più semplici. Ad esempio, certo che questa cosa ti fa stare tanto male se magari mi sta mostrando delle litigate piuttosto che dei conflitti. E quindi questo consente al bambino di dire sì, è vero, ad esempio è successo, e poi si parte con la vita reale, che all'inizio è difficile mostrare e soprattutto parlarne, soprattutto bambini piccoli, ma a volte anche quelli un pochino più grandi. A volte si usa il disegno, perché anche quello è un mezzo. Tutti questi mezzi, questi medium, fanno sì che i bambini possano esprimersi senza paura, più liberamente, e poi tirare fuori quello che fanno fatica a tirar fuori,
certo.
E quindi poi andare sul dialogo.
L'argomento del disegno è libero, cioè il bambino può disegnare quello che vuole, o glielo si dice che cosa deve disegnare?
Allora, nella primissima fase, che è quella della consultazione, dove cerchiamo di capire qual è il problema, a volte facciamo dei disegni che sono dei proiettivi, dei test proiettivi, quindi il disegno classico della famiglia, piuttosto sì. Io come mi vedo, eccetera, perché ci serve per dare una valutazione, capire dove potrebbe essere
anche
il problema.
Anche l'uso dei colori potrebbe essere
assolutamente
indicativo.
Usiamo o non usiamo i colori, ci sono tutti i personaggi o non ci sono tutti i personaggi, come li metto nel foglio. Questo fa tantissimo. Con alcuni bambini un po' bloccati, io ho fatto una scuola di psicoterapia che è winnicottiana. Utilizzo il mezzo dello scarabocchio, che sembra una cosa un po' particolare, ma in realtà è un modo per cui io e il bambino completiamo insieme un disegno, e questo fa emergere un sacco di cose. Quindi sembra appunto uno scarabocchio che uno fa ad occhi chiusi, l'altro glielo completa e lo fa diventare una persona, un animale, una storia, e poi ci si ragiona insieme. A volte si creano anche delle storie, perché anche l'uso della fiaba, delle storie, è utilissimo in terapia, è un altro dei mezzi che usiamo.
Sì. E quante volte alla settimana, ad esempio, seguite un bambino così?
I bambini una volta alla settimana, gli adolescenti o una volta alla settimana o ogni 15 giorni, perché con gli adolescenti la presa è un pochino più leggera, perché fanno più fatica a stare, a venire tutte le settimane, quindi si preferisce.
Il bambino viene giustamente accompagnato dai genitori e quindi c'è, punto.
Esatto.
L'adolescente, insomma, poi magari vuole, le piace, non le piace, insomma, quindi andate con molta cautela.
Esatto, poi dipende anche dalle problematiche, ovviamente.
Sì, beh, certo.
Però.
Va bene, ci fermiamo con una canzone e poi continuiamo l'argomento.
Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
Stavamo dicendo che il gioco può veramente aiutare, quindi riveste in ambito terapeutico un'importanza veramente grande. Sì. Possiamo dire qualche gioco in particolare, non so, fare qualche esempio al di là del disegni di cui abbiamo già parlato?
Sì, assolutamente. In una stanza di terapia, come si conviene, ci deve essere sempre la casetta. La casetta con una serie di personaggi, perché è il gioco più simbolico che possa esistere, dove i bambini mettono in scena una serie di cose che immaginano che gli sono accadute, piuttosto che anche semplicemente vorrebbero, ed è fondamentale. Quindi i bambini hanno la casetta che possono cambiare come vogliono, e poi man mano si crea una storia. Io poi, in particolare, appunto, avendo questa formazione winnicottiana, creo una scatola per ogni bambino. Quindi in studio ho la casetta, la cucina, gli animali, una serie di cose che sono a disposizione di tutti, le costruzioni banalmente.
Certo.
E poi all'interno della scatola di ogni bambino scelgo che giochi mettere, perché magari parlando nei primi colloqui con i genitori mi raccontano qualcosa che gli piace in maniera particolare, e poi invece ci sono dei giochi che metto sempre, un po' standard, come ad esempio anche le macchinine, gli animali della fattoria, i recinti e magari qualche personaggio in più, poi a seconda, anche se il bambino è una bambina, piuttosto che appunto mi hanno raccontato qualcosa di particolare, quindi colori un po' più particolari, che siano gli acquerelli piuttosto che colori a mano, insomma, che per i più piccolini soprattutto, e in modo che ognuno abbia la sua scatola. Quella scatola è sacra, nessuno la può toccare, e quei giochi li possono usare come vogliono, mentre i giochi nella stanza, come la casetta, poi vengono riordinati, perché dopo ci sarà qualcun altro. E già questa è una cosa difficile da accettare per i bambini, perché ti dicono: lasciamela così come l'ho fatta. Può essere che rimanga così, può essere che non rimanga così. La tua scatola è sacra, il resto invece è in condivisione.
Tutti, certo.
Esatto, quindi questi ad esempio sono i giochi classici. Poi a seconda dell'età e dei bambini, ad esempio, ci sono tanti giochi in scatola, dal mercante in fiera al gioco dell'oca, perché lì poi si instaura tutto il meccanismo del facciamo un gioco in scatola. Sì. Poi cosa si fa col bambino? Lo si fa vincere o lo si fa perdere, o si gioca onestamente? Perché questa è un'altra cosa importante.
Certo.
A volte c'è la tendenza a far sempre vincere i bambini, ma non è corretta,
perché
dobbiamo lavorare magari sulla frustrazione.
Sì.
E quindi ci può stare ogni tanto anche far perdere il bambino e lavorare sulla rabbia, sulla frustrazione che in quel momento emerge. Se lo facessi sempre vincere, non potrei farlo.
Certo.
Banalmente.
È anche una preparazione alla vita, perché
esatto,
insomma.
Esatto. Anche perché uno dei problemi più grossi che magari hanno i bambini è proprio la tolleranza di perdere. A scuola, magari, quando si va a fare i colloqui, ti racconto: ah, è impossibile durante il gioco del calcio, basket, qualunque cosa, se la sua squadra perde, tragedia. È ovvio che dobbiamo lavorare su questo aspetto, aiutando man mano il bambino ad abituarsi che si perde, si vince, va bene così.
Mm-hmm,
l'importante
sì.
È giocare, come si dice, ma davvero dovrebbe essere
davvero,
così.
Sì, a me viene in mente, per esempio, una famiglia che conosco, con un bambino che insomma qualche problemino secondo me ce l'ha, ecco, per far sì che il bambino stia tranquillo, sia gioioso eccetera, lo fanno vincere sempre, non solo col gioco, ma il bambino vuole questo, bene, te lo compro, e quindi il bambino vive, diciamo, in un clima, non dico protetto, ma secondo me è sbagliato, perché quel giorno che il bambino uscirà e incontrerà quella che è veramente la vita, prenderà delle batoste che lo feriranno sicuramente.
Sì.
E non devono sempre accontentarlo in tutto e nel gioco, come diceva lei, farlo vincere, insomma.
Sì.
Bisogna giocare onestamente, io dico.
Sì, poi i bambini hanno bisogno del senso del limite, e limite che vuol dire tante cose, anche banalmente questa cosa non te la prendo perché te l'ho già presa ieri.
Certo.
Poi c'è la frustrazione, va bene, ma la si affronta, non la si deve sempre per forza, insomma, contenere, non far avere frustrazione ai bambini, assolutamente no, deve essere ovviamente giusta per l'età del bambino, cioè ho 3 anni, va bene, questo tipo di frustrazione, ne ho 10, dovrei
un'altra
cosa un po' di più, anche perché poi all'esterno, appunto, non sempre si vince, non sempre si ottiene quello che si vuole, ed è giusto così.
Certo,
ci sta.
Ok, ci fermiamo un attimo con una canzone.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla. Occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Ale!
La collaborazione fra scuola e famiglia, dottoressa, sappiamo che è importantissima, sì. Ma come si costruisce una bella alleanza educativa con la famiglia?
È fondamentale ed è difficile, nel senso che ci sono famiglie che si affidano facilmente e quindi viene naturale la collaborazione, altrimenti l'unica modalità davvero importante è sempre il dialogo, il parlarsi, lo spiegare, il cercare di far capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di lavorare insieme, perché se non si lavora insieme in realtà i bambini non crescono bene. Quindi è fondamentale cercare di parlarsi anche esprimendo i propri dubbi, perché ci sta. Quindi anche gli insegnanti magari possono fare più incontri magari con le famiglie per cercare di tirar fuori dubbi eccetera. In alcuni casi c'è bisogno di una mediazione, come ad esempio capita con lo psicologo scolastico, che fa degli incontri con la famiglia perché la famiglia si sente più sicura di dire alcune cose non essendoci gli insegnanti, e poi cerca di mediare la relazione in modo che si ristabilisca la fiducia, perché senza la fiducia
no, niente, non andiamo da nessuna parte.
È impossibile,
certo.
Lavorare insieme invece è fondamentale, e i bambini la sentono se i genitori si fidano degli insegnanti o meno, e se si fidano ovviamente si comportano in una certa maniera, ascoltano
sì,
più
sì,
facilmente,
quindi lavorare è più semplice, più facile,
sì.
Ma se non si fidano lo so, sì. Immagino. Ascolti, prima parlavamo dei social media, che insomma questi bambini, questi adolescenti insomma vengono un attimino così manipolati, ma secondo lei quando è che sarebbe giusto che insomma questi ragazzi inizino ad usare i social?
In generale, secondo me, il telefono prima dei 12 anni ai bambini non andrebbe mai dato, perché sappiamo da studi importanti che ci sono, che sono stati fatti, che l'utilizzo di qualsiasi cosa in realtà, ma in particolare dei social media, del computer, del telefono, modifica lo sviluppo cerebrale dei bambini, che nei primi 12 anni è la fase insomma più importante, dove infatti imparano a parlare, a contare, ed è fondamentale che lo facciano in quegli anni. Quindi sotto i 12 anni in teoria non andrebbe mai dato, proprio mai dato. Dopodiché, a seconda del social, si può incominciare. Alcuni, come TikTok e Instagram, in realtà andrebbero dati alle superiori, non prima, perché comunque, per quanto a volte ci siano delle moderazioni di contenuti, vedevo che adesso Instagram cominciava a dire che in realtà faranno quei social apposta per i ragazzini, quindi moderando già direttamente. Fino ad oggi non è stato così e bisogna vedere poi se funziona. Tra l'altro i ragazzi sono più bravi di noi a usare i social, sì. E quindi i genitori dovrebbero avere di sicuro dei sistemi di controllo. Ci sono delle app da installare nel telefono del figlio in modo da vedere che cosa guarda, come, ed essere sicuro che lo utilizza in maniera corretta, e quello senza dubbio a tutte le età, finché i bambini sono piccoli o sono anche adolescenti. Dopodiché ovviamente andrebbe veramente pensato questo sì, questo no, e perché ci sono delle motivazioni. E poi fa male di per sé l'utilizzo del telefono e dei social per una cosa che facciamo tutti, che è lo scrollo, perché in realtà io guardo molto velocemente, non sto assorbendo praticamente niente, però ho una stimolazione velocissima, stimolazione veloce che non ho nel resto della mia vita quotidiana. Infatti c'è una correlazione tra l'aumento dei disturbi dell'attenzione e l'utilizzo del telefono, del computer e dei social media, proprio perché anche dei videogiochi, la stimolazione è talmente veloce che invece quando sono in classe, parlare, a leggere e scrivere non è assolutamente così, ma annoio facilmente, mi distraggo. Quindi si capisce bene che l'utilizzo in età precoce favorisce, non è obbligatorio al 100%, però favorisce l'emergere di una serie di difficoltà, compresi disturbi dell'attenzione, perché
sì.
Non riesco a stare, perché sono abituato a una stimolazione velocissima che nella normalità non c'è a scuola.
Sì, quindi in questo caso la famiglia dovrebbe essere forte e intervenire e fare in modo che il proprio figlio fino a una determinata età non abbia in mano questo cellulare e quindi possa guardare di tutto di più.
Sì, anche se sono cose in realtà appunto i genitori, ma no, ma guarda solamente il gioco, piuttosto che comunque non vanno bene, e soprattutto è un modo per riempire, no? Perché si ha un po' paura della noia dei bambini, invece i bambini hanno bisogno di annoiarsi. Perché se non si annoiano non inventano giochi, non diventano creativi, ma sono sempre riempiti da noi adulti. Invece è importante che stare lì, annoiarsi e magari pensare, faccio un disegno, faccio un gioco, non riempire il tempo col telefono.
Sì, poi una cosa che oggi manca ai bambini è proprio, diciamo, lavorare con la fantasia.
Sì.
Cioè la fantasia manca, sembra che non esista più, ed è uno sbaglio, perché invece bisogna dare spazio alla fantasia.
Esatto.
E certamente se il bambino rimane sempre con in mano il cellulare, insomma, la fantasia non ci sta.
Non riesce a svilupparsi più di tanto, perché comunque sono con qualcosa che mi sta riempiendo e quindi non sviluppo la mia creatività.
Certo. Quindi, insomma, i genitori dovrebbero tenere presente tutto questo, perché è importante per il bene del proprio figlio, della propria figlia. Ci fermiamo ancora un attimo con una canzone.
Ora che non ho, ora che non ho più te, sai che riposo mai, mai. And baby, non mi vedi, guarda che lo so come stai. Gli amici, cosa dici, cicatrici, quante ne hai. Della città, così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica.
Va bene, dottoressa Marullo, io la ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori, è stata esauriente, e quindi la ringraziamo nuovamente e alla prossima.
Grazie. Buongiorno. Mille, mi ha fatto molto piacere essere qui con voi, alla prossima.
Alla prossima.
Non so più dove va, spegni le luci della città, così che il cielo si illumina. Balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città. Così che...
Saluto tutti gli ascoltatori e ci sentiamo prestissimo. Ciao ciao da tutti da Rosangela. Ciao.
Ci furono commenti a caldo e ognuno dava il suo parere, tra quelli con un'opinione trasformata in un mestiere, e misero in circolazione foto, scritti giovanili e congetture. Dissero che fu un falso profeta il giorno in cui rinchiusero il poeta. Tra chi diceva che sapeva e chi prendeva le distanze, e anche se lo conosceva ne citava le mancanze, dissero di un lato sconosciuto e di quella vita sconveniente. E questa fu la prova più concreta, il giorno che arrestarono il poeta. Accade molto in fretta, senza appello, esitazione, senza mai contraddittorio, senza giustificazione. E poi per cancellarne la memoria tolsero la luce dai suoi occhi.